stiamo supportando con forza dentro una squadra molto forte, molto larga e molto composita nella lista del Nord-Est. E ci tenevo anche perché quella di domenica è un appuntamento veramente importante, sabato e domenica. Ve lo diranno meglio di me loro, ma la partita delle europee mai come questa volta è determinante. Lo diciamo sempre, però questa volta è vera. Ed è vera fino in fondo, perché c'è un tentativo, lo sappiamo, delle destre in Europa di costituire una diversa maggioranza a livello europeo. E quindi il pezzo di impegno che possiamo portare avanti noi sabato e domenica è quello di garantire una rappresentanza del Partito Democratico, quindi all'interno del gruppo dei Socialisti Democratici Europei, che sappia fare battaglie importanti, vere, che facciano la differenza. Guardate, vi dico un tema su tutti, come tutti gli amministratori locali, poi mi avvito nei temi locali, quindi parto da un tema che ha molto a che fare però con le nostre vite. Avete visto qualche giorno fa l'annuncio del governo sui tagli agli enti locali. È un taglio micidiale, e guardo l'assessore vice sindaca al bilancio, Isabella Sala, perché è pensato in una maniera machiavellica, ossia più sei stato bravo, e cioè hai portato a casa risorse, sei stato capace di metterla a terra con il PNRR, più ti taglio. Ve la banalizzo in una maniera molto concreta. Sei riuscito a costruire degli asili nido, hai fatto una biblioteca nuova, bene, il premio è che ti levo i soldi per pagare i dipendenti, le bollette, le attività all'interno. È pensata così, ed è pensata così perché il governo nazionale sta facendo una scelta folle, ma anche perché il governo nazionale è molto spaventato, perché il rischio è che ritornino ad esserci regole che mettono in grande crisi la finanza locale. Qui c'è Achille, che ha vissuto da sindaco anni difficili per il patto di stabilità, e quindi nei prossimi anni a livello europeo serve assolutamente un gruppo parlamentare che su temi come questo sappia farlo in maniera autorevole, perché poi lì bisogna saper contare, e soprattutto che abbia in testa che cosa vuol dire amministrare un comune, come è successo ad Alessandra, amministrare una regione, ma anche un comune, come è successo a Stefano, e quindi far sentire la voce dei territori in maniera forte. Per cui sono contento che stasera abbiano voluto chiudere, ecco, questo percorso europeo, anche se abbiamo ancora qualche giorno per correre, per dare il nostro contributo, ma chiudere qui in piazza a Vicenza oggi, perché ecco, dobbiamo dare tutto il nostro supporto, tutto il nostro aiuto nei prossimi giorni. A loro, chiaramente, e la lista del Partito Democratico, per cui buona corsa per questi ultimi giorni a Stefano e ad Alessandra, e tutto il nostro sostegno e il nostro supporto. Grazie.
Dopo il sindaco ho un paio di cose da dire, pure gli elicotteri. La prima: le elezioni europee inquinate dai temi nazionali in realtà sono un appuntamento fondamentale, perché solo in Europa, e vi parla uno che ha fatto una lunga strada di amministratore, come voi sapete, e che però è stato lì nel Parlamento europeo per circa 2 anni, quindi parlo perché conosco, non perché ho sentito dire. Lì, solo lì, si sono prese e si prenderanno decisioni fondamentali per le nostre vite, per la nostra economia, per il nostro futuro. Perché a livello dei singoli stati, mai per via del consenso si potrebbero prendere delle decisioni che invece in Europa, a quel livello, invece si possono e si debbono prendere. Ma l'Europa è fatta di persone, il Parlamento europeo è fatto di persone, e non tutte le persone sono uguali. C'è chi ha le idee sballate. Io che un pochino con Alessandra, insomma, ci siamo inoltrati nei temi, sento della gente, Stefano che parla perché ha la bocca, come si suol dire, non sanno niente, dicono cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi servono persone sagge e preparate. Non possiamo mandare bambini, non possiamo mandare filosofi, non possiamo mandare ballerine, dobbiamo mandare gente solida. E mi fa piacere che nella mia città, stasera, a un paio di giorni dalla chiusura della campagna, ci siano due persone diverse, diverse per esperienze, per età, per percorsi, ma per le quali voglio dire alcune cose. La prima, nei confronti di Stefano Bonaccini. Io Stefano l'ho conosciuto anche nel suo lavoro di presidente della Conferenza delle Regioni, oltre che presidente dell'Emilia-Romagna, a sostenere i dibattiti e le tesi con vari governi, con solidità, con preparazione, con fermezza. E sono sicuro che Stefano la preparazione, la fermezza, la saggezza, l'intuizione, il coraggio che ha avuto con risultati straordinari in Emilia-Romagna e anche nelle tesi nazionali, saprà portarle in Europa. Lui dovrà riuscire, ma dovrà riuscire non bene, dovrà riuscire benissimo, perché più voti avrà e più sarà forte il suo ruolo. Quindi non confondetevi, non disperdete i voti, concentriamo. Abbiamo un leader, Dio solo sa quanto bisogno abbiamo di leader. Mi verrebbe da dire, Stefano, adesso tu chiuditi le orecchie, perché quanto bisogno abbiamo di statisti, perché di politicanti, ciao, ne abbiamo. Alessandra, Alessandra io la conosco bene, la scelsi, giovane mamma, avvocata, lei fin da subito voleva essere chiamata avvocata, non avvocato, avvocata. E, con il sorriso, lei è una donna carina, come sappiamo, ma ha un caratterino che te lo raccomando, e soprattutto in Europa, siamo stati insieme per 2 anni, però è un tempo sufficiente per capire, l'ho vista veramente molto impegnata nella commissione Andy, soprattutto sui temi della sanità, ha avuto anche un riconoscimento, di cui ti pregherei anche di dirlo, perché a volte noi siamo così modesti che non diciamo le cose che invece è bene dire. Un riconoscimento preciso per quello che è stato il suo lavoro tra i migliori parlamentari del Bandano. E in Europa i regolamenti, le direttive, hanno bisogno di persone, dicevo prima, preparate, ma mica sempre c'è l'ambiente europeo. Quindi Alessandra, in un secondo mandato, non consideriamo quello spezzone, sarà un punto di riferimento importante per il gruppo SD, per il gruppo, per la delegazione del Partito Democratico a Bruxelles, e anche per i rapporti con il nostro territorio. Adesso poi mi fermo. Qua abbiamo pochi posti di parlamentari. Pochissimo. E abbiamo fatto una cosa incomprensibile. Li abbiamo regalati ad altri. Stavolta vorrei che avessimo, che continuassimo ad avere almeno un parlamentare europeo. Quindi in bocca al lupo a voi, e cerchiamo di sostenerli con grande forza, perché loro sono in grado di portare la nostra voce.
non c'è bisogno che vi presenti Alessandra Moretti, e qui al mio fianco le cedo senz'altro la parola.
Buonasera. Sono molto felice ovviamente di chiudere la campagna elettorale insieme ad Achille Variati, Stefano Bonaccini, Giacomo Possamai, Federico Formisano e soprattutto con tutte e tutti voi. Sono molto felice di essere nella mia città, da dove tutto è iniziato, devo dire, e con, devo dire, gratitudine io saluto, ringrazio Achille, perché è stata la persona che mi ha dato nel 2008 una grande opportunità, quella di capire, di conoscere che cos'era l'amministrazione locale e soprattutto affiancandolo, io sedevo alla sua destra, affiancandolo ho potuto davvero conoscere e imparare da, diciamo, giovane, giovanissima amministratrice locale, come ci si prende cura della propria comunità. E quell'esperienza, guardate, me la sono portata dietro sempre, quello spirito pragmatico molto concreto che Achille sapeva sempre, diciamo, trasmettere, no? Cioè diceva sì, ma adesso però qua concretamente cos'è che facciamo? E riuscire a dare risposta, riuscire a spiegare anche le motivazioni più difficili da trasmettere, quelle di provvedimenti che magari non sarebbero stati compresi subito. Ecco, il senso della politica, e Stefano ovviamente lo sa bene, il senso della politica è quello di trovare, di dare delle risposte, trovare delle soluzioni attraverso un'arte che è quella della mediazione, del dialogo, della costruzione di ponti. E l'esperienza che io ho avuto l'onore di avere in questi 5 anni in Europa è stata proprio questa, quella di comprendere che è di fatto impossibile che la tua posizione prevalga su tutte le altre, ma attraverso il dialogo, l'autorevolezza, la credibilità che costruisci con i tuoi colleghi francesi, tedeschi, rumeni, spagnoli, portoghesi, ecco, quando ti viene riconosciuta quell'autorevolezza, allora l'Italia è rappresentata al meglio. E lo dico perché in questi giorni di mercati, di piazze, che insieme a Stefano ho avuto la fortuna di fare, la domanda più ricorrente che mi è stata rivolta è questa: ma lei, se viene eletta, in Europa ci va? Ed è una domanda che sottende la comprensione da parte del cittadino di quanto sia importante farsi rappresentare da persone che poi in quel luogo vanno e costruiscono il proprio percorso. E allora, siccome io nel 2019, come veniva ricordato, una volta eletta mi sono trasferita a Bruxelles con i miei figli, perché ho sempre ritenuto l'Europa una cosa seria. Pensate, l'Europa che condiziona più dell'80% delle scelte che i governi nazionali prendono e da cui provengono tantissimi, la maggioranza dei fondi europei con cui si costruiscono gli asili nido, quelli che l'Emilia Romagna però ha realizzato, perché sapete, voi potete avere i fondi europei ma magari non sfruttarli al meglio, e l'Emilia Romagna invece è una regione dove la comunità è una comunità che cresce insieme nel rispetto degli anziani e dei bambini e delle donne, quando le comunità sono a misura di donne attraverso infrastrutture per la conciliazione, sono comunità dove si sta meglio tutti. Ecco, allora questa è stata un'esperienza forte, importante, che mi ha fatto conoscere un'Europa di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto mi ha fatto capire che l'Europa siamo noi. L'Europa è fatta dalle persone che noi decidiamo di eleggere per farci rappresentare da queste persone, che sono le portavoci di interessi, territori, associazioni, categorie economiche e sociali. E quanto più forte e autorevole è la voce dei nostri rappresentanti, tanto più forte è il nostro paese. Allora io voglio però ringraziare una persona che non c'è più, ma che ha cambiato il volto dell'Europa in questi 5 anni, è stato David Sassoli. David Sassoli, che è stato il presidente del Parlamento europeo durante la pandemia, che ha spronato gli Stati membri a non essere egoisti, che ad un certo punto ha detto: guardate che di fronte alla crisi sanitaria più grande, complessa, nessuno vincerà da solo. Nessuno vincerà da solo, ma vinceremo solo se saremo uniti, se saremo capaci di fare debito comune, di redistribuirlo, di fissare dei criteri di solidarietà e di responsabilità. Ecco, Davide ha fatto questo, ma Davide è stato anche quello che ha aperto il Parlamento europeo quando era deserto, perché la stragrande maggioranza dei deputati era ritornata giustamente nei propri paesi. Davide ha sempre tenuto aperto il Parlamento europeo e una parte l'ha dedicata alle persone senza fissa dimora e alle donne vittime di violenza. Questo era David Sassoli, l'uomo che ha avvicinato l'Europa ai territori e alle persone. E noi abbiamo il compito adesso di portare avanti quel testimone e quella funzione così importante. Allora, tre sono le cose che io intendo proseguire nella prossima legislatura se mi verrà rinnovata la fiducia. Il tema della salute, la salute pubblica per tutti, perché noi siamo i figli di una grande donna, Tina Anselmi, quella che nel 1978, diventata ministra della salute, introduce il sistema sanitario nazionale per tutti, indipendentemente dal ceto, dalla classe sociale, dal reddito. Ma oggi in Italia 4 milioni e mezzo di persone rinunciano alle cure perché non hanno accesso al servizio sanitario pubblico, perché quello privato costa troppo. E allora sarà l'Europa a caricarsi sulle spalle questa grande responsabilità, fissando dei livelli essenziali di prestazione europea, costruendo l'Unione Europea della Salute, la cui prima gamba è il primo piano di lotta al cancro che abbiamo scritto noi socialisti in Europa, e la seconda attrezzare l'Europa contro possibili future pandemie. E poi c'è il tema dei diritti, l'Europa sociale, l'Europa delle donne, contro ogni forma di discriminazione salariale, perché le donne lavorano meno rispetto agli uomini ma guadagnano anche meno, il 14% in meno a parità di mansione. Vuol dire che noi dal 1 novembre al 31 dicembre è come se lavorassimo gratis. Una donna su 5 dopo il primo figlio rinuncia a lavorare, e questo determina ovviamente povertà, determina pensioni più basse, determina mancanza di autonomia e di libertà, perché la prima vera forma di emancipazione sociale è il lavoro, è l'indipendenza economica. E se le donne, guardate, e se le donne purtroppo non li fanno più i figli, perché è vero, viviamo in un continente anziano, e anche su questo dobbiamo fare una grande riflessione sulla modalità, sulla riorganizzazione della sanità. Ma se le donne non fanno più figli, non è come dice l'assessora regionale all'istruzione Donazzana, non è perché secondo lei siamo diventate egoiste, no cara Donazzana, è perché non ce la facciamo più a tenere in piedi tutto e a tenere insieme tutto da sole, senza servizi adeguati, senza quegli asili nido di cui Stefano Bonaccini ha tanto fatto anche in queste settimane e anche in questi mesi in Emilia Romagna. E poi la pace, chiudo così. Guardate, la pace è il presupposto su cui l'Europa è nata. Tanti anni fa, per tanto tempo è stata garantita la pace, oggi non è più così, non è più così. Dobbiamo chiederci perché siamo arrivati a questo. Due conflitti, l'Ucraina e il Medio Oriente, ma sono 171 conflitti nel mondo, sono 171 i luoghi in cui le donne, gli uomini, i bambini vengono massacrati. Ma in questo contesto l'Europa si è dimostrata troppo fragile. L'Europa è un gigante economico ma un nano politico. L'Europa deve diventare l'Europa dei popoli, perché l'Europa degli egoismi delle nazioni c'è già. È quella che vogliono Salvini e la Meloni, è quella che diventerebbe semplicemente un certificatore, un notaio. Noi vogliamo l'Europa, gli Stati Uniti d'Europa, vogliamo un'Europa forte in politica estera, in difesa comune, ma dobbiamo realizzare anche i corpi civili di pace, perché la pace si costruisce con il dialogo e con i ponti, non solo con le armi. E allora chiediamo il cessate il fuoco in Ucraina, chiediamo il cessate il fuoco in Medio Oriente, che Netanyahu la smetta di bombardare una terra povera e disgraziata come la Palestina. Chiediamo il riconoscimento dello Stato della Palestina per garantire la libertà a due popoli, gli israeliani e i palestinesi. E io credo che questa debba essere la riflessione più grande. Se vogliamo che l'Europa si faccia forte nel negoziato di pace, dobbiamo chiedere più Europa. Allora l'appello finale che faccio: andiamo a votare l'8 e il 9 giugno, esprimiamo la croce sul simbolo del Partito Democratico, ma soprattutto scriviamo dei cognomi a fianco a quel simbolo. Abbiamo la grande opportunità di individuare, di scegliere le persone da cui farci rappresentare. Ecco, facciamolo per onorare la memoria delle staffette partigiane e dei partigiani anche di Vicenza che combatterono contro il nazifascismo per garantirci quella libertà, quel diritto, quella democrazia e quella pace. Facciamolo tutti insieme. Grazie.
Allora, volevo dare solo una breve comunicazione di servizio. Quando avrà finito Stefano, verrà portato un bicchiere di vino, niente di che, uno in tutti, quindi centellinatelo, e anche un qualche cosina da mettere sotto i denti. Non so se ce la facciamo per tutti, faremo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, vero Pierangelo? Ultima cosa, voglio fare una piccola sfida a Stefano, ma dato che io sono più vecchio di lui, io citerò una formazione del Vicenza che lui forse ha già rimosso nel tempo. Luisonzo, Pendetto, Savoini, De Marchi, Carantini, Stenti, Menti, Colaussig, Vinicio, Dell'Angelo e Vastola, anno 1962-63. A lei.
Io nascevo 5 anni dopo. Grazie. Per aver organizzato questa serata, grazie per la compagnia. Con Alessandra siamo amici da tantissimi anni, grazie a Giacomo, uno straordinario sindaco che tra l'altro ha vinto e avete aiutato a vincere mentre si perdeva ovunque, grazie ad Achille perché con lui abbiamo passato quegli anni anche molto complicati, penso alle tragedie che abbiamo vissuto nel nostro paese a partire dalla pandemia, e se lui ha detto che io ho guidato autorevolmente la conferenza delle regioni, lui guidò autorevolmente l'Unione delle Province Italiane in un momento drammatico per le province, perché poi andrebbero ricordate e dette tutte. E diede un grande contributo, io ho imparato tanto anche da lui e dalla sua esperienza, perché abbiamo attraversato tanti governi e che cambiavano ogni anno. E questo credo che dimostri anche come questo paese a volte avrebbe bisogno di un po' più di stabilità. Però sono contento intanto che abbiamo dovuto anticipare, che l'avevamo pensata alle 9, se l'abbiamo dovuto anticipare prima è perché il Vicenza gioca contro la Carrarese, e quindi un in bocca al lupo all'Ane Rossi. Tra l'altro sono contento che Giacomo dopo viene con me a fare il dibattito a Padova e non vedrà la partita allo stadio. Allora, mi ha sfidato, no, in realtà io no, quella non l'avrei ricordata. Ho ricordato questa ieri nell'intervista che mi ha fatto un fantasista che qui a Vicenza qualche dolore l'ha dato, Rubens Pasino, Vicenza Modena Serie B 0-5. E
andiamo mai, guarda.
Allora mi chiedeva alcune formazioni, ho elencato quella del Vicenza del secondo posto in campionato, con tu eri assessore allo sport, quindi la ricorderai bene. Adesso mi ha chiesto quella col Chelsea, in realtà lì è quando con Guidolina arrivarono in semifinale di Coppa. Allora mi ricordo Brivio, non mi ricordo il portiere di riserva, non mi ricordo il portiere di riserva. In difesa schieravano di solito Belotti e Di Cara, diciamo allora si marcava uomo, poi c'era Viviani che giocava libero, ogni tanto lo faceva giocare un po' più avanti, c'era Mendez che era cattivissimo, e sulla sinistra giocavano ogni tanto Beghetto o Coco, credo. In mezzo Ambrosini e Capitan Di Carlo. Prima riserva Firmani. Schenardi e Ambrosetti sulle fasce. Fantasista, uno che era nato a Modena, cioè nato calcisticamente. Grandissimo giocatore, sottovalutato nella storia. Zauli, davanti il Toro, Luiso. Con prima riserva mi sembra Di Napoli. Allora vi direi anche la formazione del Chelsea, ma ho paura che dopo pensiate che non sia tutto normale, per cui è meglio che mi consideriate un candidato da poter votare se vorrete. C'erano Di Matteo, Zola e Vialli che giocava allenatore e giocatore. Allora, a parte questa cosa che credo inciderà poco sul tema dell'Europa, però dico poche cose ne ha già dette tante Alessandra, altre le hanno dette Achille e Giacomo. Stiamo dicendo in queste iniziative, e vi ringrazio di averla fatta in piazza, dopo sarò in un parco a Padova. Finalmente il PD è tornato dove deve stare, perché eravamo troppo spariti dai luoghi dove la gente vive, lavora, studia, si diverte, soffre, e l'abbiamo fatta tutta d'intesa con Elli questa campagna elettorale, nelle piazze, nei mercati, davanti ai bar, nei parchi pubblici, nelle strade. Ed è giusto così, perché se ti accontenti di darti ragioni in pochi al chiuso, al caldo, non è che conquisti chi è indeciso o chi con te è arrabbiato. Se provi a sfidare anche il freddo, la pioggia e i fischi, può darsi che anche chi magari non ti darà subito ragione, però si ricordi che come interlocutore aveva te. Credo anche che non si sia mai visto il PD così unito, e a questo ci tengo, credo di aver dato il mio contributo, perché troppe volte in passato abbiamo dato prova di divisioni che hanno fatto prevalere chi i nostri avversari magari non aveva tante qualità superiori a noi, ma nelle nostre divisioni ha prevalso. Spero anche che dopo questa campagna delle europee, dove si vota col proporzionale, ma già in tanti comuni, seppur non si vota a Vicenza, tante alleanze siamo riusciti a costruirle, anche molto estese. Non ho mai creduto alle alleanze larghe solo per battere gli altri, serve un programma. Però è vero che guardo nella mia Emilia Romagna, dove da 9 anni e mezzo non governo con i 5 Stelle, ma in tanti comuni, a partire dal capoluogo vicino a dove abito e dove ho amministrato a Modena, c'è un'alleanza che questa volta va addirittura da Renzi e Calenda fino ai 5 Stelle. Lo dico perché in futuro, se non saremo capaci al centro-sinistra di unirci, a differenza di quello che è accaduto 1 anno e mezzo fa, dove ognuno è andato per sé, nessuno per gli altri, questa destra rischia di stare al governo per i prossimi 30 anni. E se ti dici opposizione a questa destra, mi aspetto che la prossima volta proveremo a stare insieme, altrimenti dovremo dire a loro e ai loro elettori che se non torneranno col centro-sinistra saranno ancora una volta i migliori alleati di questa destra, che non merita altri aiuti. Io penso che se ci sia una ragione per andare a votare alle europee, in particolare dove come qui non si vota e non c'è il traino delle amministrative, ci sia, per chi ha i nostri valori, un tema molto specifico, che è la prima volta, perché mai era successo in passato, che prima di votare per le elezioni europee potessimo trovarci la sorpresa di avere l'estrema destra alla guida delle istituzioni europee. E guardate che in quell'estrema destra bisogna collocarci, mi dispiace per loro, sia Salvini che Meloni, perché la compagnia di giro in Europa se la sono scelti loro, e se tu stai da un lato con i nostalgici del franchismo di Vox in Spagna, estrema destra, perché quello era un regime fascista, o stai con i neofascisti di Alternative für Deutschland, perché se dici, come pochi giorni fa un loro leader, che chi indossava la divisa dell'SS, tra di loro non pochi erano persone per bene, allora c'è qualcosa che non va. È un salto di qualità che, se vedete, c'è anche in coloro che come leader da questa circoscrizione, che rappresenta oltre 13 milioni di abitanti, 4 bellissime regioni, porti in Europa. E come dicevano Giacomo e Achille, guardate che è anche dalle donne e dagli uomini che leggiamo in Europa che si capisce che idea di Europa hai. Giorgia Meloni, detta Giorgia, ha deciso di mandare, visto che lei non ci andrà, come leader di Fratelli d'Italia, cioè del principale partito italiano in Europa, uno che noi, per le cose che dice, non candideremmo neanche nel più piccolo comune italiano in quel consiglio comunale. Dalle mie parti lo si conosce ancora poco, qui lo conoscete meglio, tal Berlato, che convinto Novax ancora pochi giorni fa ha detto che la pandemia è stato un grande imbroglio, e noi gli dobbiamo dire, se ha un minimo di dignità, di vergognarsi, e se può di scusarsi, per rispetto delle migliaia di vittime che la mia regione, la vostra regione, la Lombardia, più in generale il nostro paese ha avuto, per i loro familiari, ma soprattutto, visto che prima parlavi giustamente, Alessandra, di sanità pubblica, ma per rispetto di quei medici e quegli infermieri che, fino a che non abbiamo avuto i vaccini, hanno combattuto a mani nude, e per salvare le nostre vite, non pochi di loro ci hanno persino rimesso la propria. Io nelle terapie intensive ci sono dovuto entrare per ragioni di ruolo. Io le scene che ho visto in quelle terapie intensive in cui entrai non me le dimenticherò mai per tutta la mia vita. Cioè, Fratelli d'Italia, che esprime la Presidente del Consiglio di uno dei più grandi paesi del mondo, che fa parte del G7, manda in Europa come leader del Nord-Est, ma meritano questi cittadini del Nord-Est, uno che dice che la pandemia non è mai esistita, cioè manca solo i terrapiattisti. Questa è la loro idea però, ma lei l'ha anticipata col decreto di ieri. Guardate che è incredibile che a 3 giorni dal voto ti inventi un decreto per tagliare le liste d'attesa. Tra l'altro oggi ho visto una ricerca fatta da Federconsumatori che dice che la mia regione è tra le 3 che hanno migliorato le attese, seppur siamo in difficoltà. Visto che il Veneto è tra le 3 che le hanno peggiorate, ma non voglio dare pagelle ai giudizi, voglio solo dire che se tu fai un decreto senza coinvolgere le regioni che hanno la responsabilità della gestione della sanità e se i presidenti di regione, tutti, 14 sono di centrodestra, potessero dire la verità, direbbero che è clamoroso che non vieni coinvolto.
Stanno preparando.
Si scappa. La cosa però più incredibile è che fai un decreto per tagliare le liste d'attesa e non c'è un euro in quel decreto per aumentare il personale o i servizi per garantire che i cittadini abbiano una riduzione delle liste d'attesa. Ma d'altra parte, guardate, stando in ambito calcistico, c'è un ministro che stamattina, persona assolutamente per bene, che stamattina ho dovuto però definire uno dei peggiori ministri che il paese abbia avuto alla sanità, tal Schillaci, che però non è il Totò delle notti magiche che ci fece sognare, è uno che ci sta facendo piangere. L'anno scorso a luglio lo incontrammo, cliccate su Google, tanto ormai si trova tutto, e fece interviste dopo l'incontro con la conferenza delle regioni per dire: sì, 4 miliardi ci chiedete andare a fine anno, vediamo di trovarli. Zero arrivati, zero. Poi ci ha detto quest'anno: sì, vabbè, ma ne mettiamo 3 quest'anno, a parte che 2/3 di quelli vanno per il rinnovo del contratto, e ci mancherebbe altro, dei professionisti della sanità, e quindi ne rimane uno. Non serve mica la laurea in matematica, basta aver fatto le elementari per capire se 4 più 3 fa 7, ma ne devi sottrarre 4 e 2, cioè 6, e ne rimane uno, vuol dire che ci mancano 6 miliardi di euro che doveva darci il governo. E al bel da dire, cara Giorgia Meloni, detta Giorgia, che tu porterai il fondo sanitario più alto di sempre, perché tutti i presidenti del Consiglio di prima, quelli con cui ho collaborato, Renzi, Gentiloni, i due governi Conte e Draghi, avrebbero detto la stessa cosa quando hanno terminato il mandato, perché poco o molto ogni anno il fondo sanitario nazionale aumenta. E quindi se qualcuno di voi è estratto a sorte qui, andrà a fare il presidente o il presidente del Consiglio la prossima settimana, quando terminerebbe il mandato, avrebbe lasciato il fondo più alto di sempre. Ma non è quello il calcolo che devi guardare se credi nella sanità pubblica, è il rapporto con l'andamento del costo della vita reale e il PIL del paese, tant'è che era il 7,4% col governo Conte 2 nel 2020, l'hanno fatto crollare al 6,3 lo scorso anno e scenderà al 6,2, 6,1 il prossimo, è il peggiore in Europa. Ma è chiaro cosa hanno in testa. Io quando feci la campagna elettorale delle ultime regionali ce lo dicevano legittimamente, ma in faccia: se vinceremo porteremo in Emilia Romagna il modello lombardo, che ha per noi due difetti insopportabili: è pochissima sanità territoriale, quando dice ma cosa serve l'Europa, intanto l'Europa col PNRR, per il quale Meloni e Salvini e i loro europarlamentari non votarono a favore, ricordatevelo sempre, ci ha dato 20 miliardi di euro per gli investimenti nella sanità pubblica, cifra mai vista in passato, no? Che dobbiamo spendere per fare più ospedali di comunità, più case di comunità e più assistenza domiciliare, perché con la telemedicina e le nuove tecnologie è una frontiera straordinaria che permetterà sempre più di controllare e curare le persone a casa loro. E pensate, nelle aree interne, ancor più che nei capoluoghi, ma anche nei capoluoghi, quei nuclei familiari composti da una sola persona, che spesso è anziana, che beneficio sarà per lei, per lui o per i loro familiari. Ma il modello lombardo ha un altro difetto ancora più insopportabile: per oltre la metà sono servizi privati. E se tu dici ma no, ma noi facciamo in modo di coinvolgere il privato, perché così chi non trova nel pubblico va lì a spese dello Stato, sì, ma quella è l'anticamera di portarci a dove Alessandro ha detto ci aveva portato Tina Anselmi nel 78, passare dalle mutue, ve le ricorderete, a un sistema sanitario che doveva essere nelle intenzioni pubblico e universalistico per tutti. Dobbiamo fare una grande battaglia politica, perché loro vogliono privatizzare la sanità pubblica. arriveremo a determinare chi possa curarsi attraverso il conto corrente bancario o l'assicurazione privata in tasca. Noi non ce lo possiamo permettere, proprio perché dobbiamo pretendere di vivere in una società e in regioni nelle quali il diritto all'istruzione e alla salute, ci aggiungo anche quello per la scuola pubblica, siano garantiti in via prioritaria dal pubblico e dallo Stato, perché vogliamo che un povero abbia sempre la stessa certezza di un ricco di curarsi e istruirsi. E chi ha messo Salvini come capolista? Sai, fai un salto di qualità per la Lega. Io in questi giorni, venendo in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige, mi fermano ai gazebo della Lega e vedo l'imbarazzo quando ti metti a parlare. Perché io gli chiedo subito, scusate, ma spiegatemi una cosa, al di là di cosa pensate, ma voi nascete 40 anni fa, nostri avversari, ma ricordo le parole di Bossi, con valori antifascisti. Oggi decidete che il vostro leader in Europa, il leader, perché è capolista in tutte le circoscrizioni, diventa uno che inneggia la decima Hamas e che dice, come ha detto 15 giorni fa, che Mussolini è uno statista, cioè chi ha guidato un regime assassino, ha promulgato le leggi razziali e ha fatto l'alleanza con Hitler, diventa uno statista. E hai detto bene prima, se può dire queste cretinate è solo perché il 25 aprile del 45 vinsero quelli che stavano dalla parte giusta, che hanno ridato la libertà anche di parola e di pensiero. E cosa ha aggiunto? Che i bimbi e le bimbe disabili, ma le guardate, le sono diversi, no, dagli altri, vadano in classi separate. Lo dico ovunque, anche per affermare i nostri valori. 20 giorni fa sono qui con il sottosegretario Baruffi, la nostra giunta in regione ha deciso di portare da 9 a 12 milioni i fondi per tutte le scuole della mia regione per aumentare i servizi per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi disabili, perché abbiamo un'idea di società molto chiara, ma la loro drammaticamente con quelle affermazioni diventa quella opposta. Cioè noi le persone le vorremmo giudicare da quello che fanno, da come si comportano, da quello che dicono, dai valori che rappresentano. Lì c'è un'idea oggi che invece che costruire i ponti, come chiede Papa Francesco, spero non quello sullo stretto di Messina, dirlo al nord fa presa, perché se mi dici che la priorità in questo paese oggi è 14 miliardi accantonato per il ponte sullo stretto, allora ne puoi trovare dei miliardi anche per la sanità pubblica, va là che le priorità le sappiamo indicare bene noi. Ma loro la giudicano con quella idea, dal colore della pelle, dalla religione che professi, dalla lingua che parli, adesso dall'abilità o dalla disabilità che porti. L'altro giorno si è permesso di dire che Paola Egonu dice, guardatela, giochi in nazionale italiana, ma come fa a essere italiana col colore della pelle che ha? Ma gli va detto, caro Vannacci, è molto più italiana lei, perché lei rappresenta i valori costituzionali, mentre tu li calpesti ogni giorno con le cretinate che dici. Però guardate, per le alleanze in Europa che hanno fatto con una destra estrema e per quello che dicono e per i candidati che per primi mettono, ne ho citati i due principali, attenti, perché c'è un salto di qualità. Chi avesse detto quelle cose fino a qualche tempo fa trovava di fianco qualcuno che chiamava l'ambulanza, arrivava, portava via quello che avesse detto queste cose. Queste stanno facendo proselitismo, sono sdoganate. Ho dovuto chiamare prima una consigliera comunale del PD che a Marconi in provincia di Venezia, solo per aver detto in consiglio comunale che la Costituzione è di per sé antifascista, è stata insultata e ripresa dalla maggioranza e dal presidente del consiglio comunale. Ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Se per fare un'affermazione in sé banale ma molto vera, cioè che la Costituzione nasce dai valori e sui valori antifascisti ti devi venire essere offesa, c'è qualcosa che in questo mondo non va più. Gli ho detto, stai tranquilla, continua a combattere così, perché la maggioranza degli italiani per bene va là che sta con te e starà con noi. Da ultimo, dice, ma l'Europa la volete così? No, no, la vogliamo cambiare, la vogliamo migliorare. Ne diciamo una per tutti per poi salutarci. Il diritto di veto va eliminato il prima possibile agli Stati membri. Perché se in Consiglio Comunale a Vicenza, Giacomo e la sua amministrazione portano una delibera, e dell'opposizione tutti votano a favore tranne uno, si direbbe che è un grandissimo risultato politico. In Europa basta l'Orban di turno a impedire agli altri 26 di non poter decidere. E quando tu voti, e già molti non vanno a votare, ma quelli che votano guardano all'Europa e vedono che le istituzioni magari non decidono per colpa di uno, uno può anche domandarsi: ma cosa voto a fare se non decidono nemmeno a maggioranza? E magari chi non ha i nostri valori può anche pensare che poi per qualche anno, vabbè, se non decidono mai, può andarci anche qualcuno che parla da un palco e decide da solo, perché è già successo. Attenti che mentre stiamo parlando e anche scherzando, nel mondo la maggioranza delle persone che vivono sul pianeta non vivono in democrazia come noi. Ancora in questo momento la maggioranza vive sotto dittature, regimi, autocrazie e teocrazie. Cerchiamo allora di darci da fare, perché se il vento che sentiamo è quello giusto, secondo noi sabato e domenica, diciamo sabato e domenica, hai fatto bene a ricordarlo in tutte le tappe oggi, perché ieri mattina al mercato a Modena ho trovato della gente che conosco e che so che è mediamente informata, che mi ha detto: andiamo al mare domenica, ma lunedì mattina ti andiamo a votare. Gli ho detto: no, è meglio che ci andate magari sabato sera, perché sabato andate a votare, perché è la prima volta, comunque era tantissimo che non si votava anche di sabato. Ricordiamolo, perché già siamo preoccupati della partecipazione, non perdiamo voti non per buona volontà, ma magari perché non si conosce quando si voterà. Può essere, dopo il voto di domenica, il primo campanello d'allarme per la destra. A me non piace parlare di voto utile, però dico anche: se mettete il voto al Partito Democratico, è certo che lo dai alla principale forza, di gran lunga la principale forza, che sarà di centrosinistra con valori progressisti e riformisti, perché è bene che portiamo in Europarlamento il numero di donne e di uomini più forte e più alto possibile, proprio per i rischi che ho detto noi possiamo correre. Se vorrete scrivere i nostri cognomi, perché sapete che si viene eletti con le preferenze, noi ve ne siamo grati. Una cosa ve la possiamo garantire: lei qui è di casa, io no, io però questi anni ho fatto i miei mandati da Presidente di Regione girando il territorio, peraltro si sa ho fatto per 6 anni Presidente della Conferenza, non si sa ho fatto anche per 6 anni Presidente del Consiglio delle Città e delle Regioni d'Europa, 100.000 enti locali. Lo so che a dire che si sta poco in ufficio e molto nel territorio sembra che uno sia bravo, se uno è coglione rimane coglione, ma se non conosci i luoghi e le persone è difficile provare a fare bene. Io a volte ho anche cambiato idea su quello che stavo facendo, altre volte ho corretto quello che stavamo per fare, altre volte abbiamo fatto scelte che non avevamo pensate. A proposito, cosa serve l'Europa? Se dallo scorso settembre siamo l'unica regione italiana, e grazie anche ad Alessandra che ci ha dato una mano sul Fondo Sociale Europeo Plus, ad utilizzare decine di milioni di fondi europei, non l'avevamo mai fatto anche noi, e dallo scorso settembre tutti i comuni montani, che sono un terzo della mia regione, hanno gli asili nido gratis, o tutti i sindaci, tipo quelli come Giacomo, anche nelle grandi città, possono ricevere per ogni nuovo posto di nido 5.200 euro, che vuol dire abbattere o azzerare le rette. E se abbiamo potuto già introdurre l'inglese in tantissimi nidi, e tutti i nidi dell'Emilia Romagna a breve avranno una lingua straniera, è grazie ai fondi europei, ma anche perché quella richiesta me la facevano i sindaci della montagna e io non ci avevo mai pensato. Se ci darete fiducia ci rivedrete, perché non sappiamo fare altra politica che così, soprattutto per stare vicino a tanti bravissimi amministratori locali. Per fortuna che voi avete una straordinaria tradizione di sindaci e di amministratori locali, ecco perché crediamo che solo così un'Europa nuova e migliore, che rappresenti di più i territori e le persone, possa avere successo. Grazie.
Facciamo salutare anche Chiara Luisetto. Isabella, dove sei? Vieni qui davanti che saluti.
Mi ero comodamente seduta ad ascoltare i nostri candidati, a cui ho chiesto se erano ancora vivi dopo questa corsa, ma li vedo in forma, sono assolutamente pronti alla sfida che li aspetta e che ci aspetta tutti e tutte, per cui il richiamo al voto è molto importante nei giorni giusti, quindi sabato e domenica, e bisogna farlo con la convinzione che abbiamo una squadra di grandissimo valore che ci rappresenterà, che bacchetterà forse anche quelle regioni, quelle realtà come la nostra, che a differenza dell'Emilia Romagna non stanno mettendo a terra le politiche sociali e sociosanitarie come dovrebbe essere, e non lo stanno facendo per una mancanza di visione e di programmazione, perché interessa sempre il domani quando si va a votare, non interessa mai la prospettiva e il bene, il prendersi cura delle persone. Ecco, qui abbiamo due persone che davvero hanno voglia di prendersi cura, quindi le ringrazio e l'appello a tutte e tutti è sabato e domenica di andare a votare, fare una croce e scrivere i cognomi che sappiamo ci rappresenteranno al meglio. Grazie.
Ancora più sintetica, e l'onore di chiudere e rilanciare a tutti e a tutti. Guardavo questo punto di vista sulla Basilica, Stefano, hai detto che questa città sarà anche tua e ci fa piacere, di Alessandra è sempre stata, quindi questo andare e venire da questa bellezza, che è anche una responsabilità, verso l'Europa, un pensiero devo dirlo, beh, le donne sempre nel cuore, ma devo dirlo ai giovani, i ragazzi e ragazze, che secondo me l'Europa, quella per loro, come dire, l'Europa è la loro casa, è il loro passaporto, e io penso che questo sia la grande sfida, che i ragazzi ovunque vadano nel mondo, cioè noi vorremmo farli stare a Vicenza, tornare a Vicenza, però questa idea che loro siano già i cittadini, le cittadine europee, secondo me quella è la grande anche forza, per cui anche per loro andiamo tutti e tutte a votare sabato e domenica.
E forza Vicenza, ovviamente.